Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Questo episodio lo dedico di nuovo alla scuola. Sapete che secondo me parlare di scuola e parlare di genitorialità al giorno d'oggi dovrebbe quasi essere la stessa conversazione, nel senso che davvero secondo me dovrebbe piano piano esserci meno discrepanza tra i metodi applicati a scuola, nella scuola tradizionale, e i metodi applicati a casa con un'educazione mirata al rispetto, alla gentilezza, all'esperienza positiva, ecco, delle relazioni. E quindi penso che davvero parlare di scuola e parlare anche alle insegnanti, agli insegnanti, e dire loro: ehi, guardate che potete scegliere un altro metodo di approccio all'educazione, senza cambiare troppo di quello che state facendo, ma cambiando semplicemente l'approccio al bambino, secondo me potrebbe avere davvero un impatto grandissimo. Quindi spero veramente che possa crescere questo progetto che stiamo portando avanti all'interno della Tela con le insegnanti e con gli insegnanti, che si chiama La Tela Teachers. Se non lo conoscete, vi invito ad andare su www.latela.com/insegnanti per capire che cos'è, capire quanti siamo, vedere davvero la portata di questo che è ormai diventato un movimento, e capire anche un po' la nostra visione. E vi aspetto lì. Ma adesso vi racconto che sono capitata qualche mese fa a questo punto, perché poi io vado sempre molto a ritroso e molto a rilento, sono capitata su un articolo che vi metto anche nelle note dell'episodio e che mi ha dato tantissima ispirazione. Parla della scuola americana, che è ovviamente un caso diverso da quella italiana, ma credo che offra davvero tante riflessioni per qualsiasi sistema scolastico centralizzato e statale, pubblico. Il post che vi lascio nelle note è di John Taylor Gatto, che per facilità pronuncerò all'italiana Gatto, che è un educatore famoso a New York. Fu nominato 3 volte di seguito insegnante dell'anno a New York City, e quindi tutti si sono molto stupiti quando, dopo quasi 30 anni nel sistema scolastico, lui dal nulla si è licenziato. E la ragione? L'ha scritta sul suo blog, in un post che appunto io vi tradurrò oggi, e la ragione però è che era stanco di insegnare un curriculum che lui vedeva che danneggiava moltissimi bambini. Vi traduco una parte del post perché credo sia una buona introduzione e poi la prendiamo da lì. Ho insegnato nelle scuole pubbliche per 26 anni, ma non ce la faccio proprio più. Per anni ho chiesto al consiglio scolastico locale e al sovrintendente di permettermi di insegnare un curriculum che non faccia male ai bambini, ma loro avevano altri pesci da pigliare. Quindi ho deciso di licenziarmi. Sono arrivato lentamente a capire cosa sto insegnando veramente. Un curriculum di confusione, gerarchia, giustizia arbitraria, volgarità, maleducazione, mancanza di rispetto per la privacy, indifferenza per la qualità e totale dipendenza. Insegno ai bambini come adattarsi in un mondo in cui io stesso non voglio vivere. E poi ha scritto una parte che mi ha profondamente colpita, perché riassume tanto. Beh, a dire il vero, a voi ha colpito probabilmente anche questa parte, perché era molto dura. Io sono abituata a questo tipo di letture, soprattutto nella mentalità americana. Questo tipo di letture stanno veramente spuntando un po' come funghi, crescendo come funghi e spuntando come il prezzemolo, come si dice? Non lo so. Comunque sono sempre di più, perché veramente il sistema americano è molto molto danneggiato. E però appunto quest'altra parte che adesso vi leggo riassume un po' ciò che penso della scuola tradizionale, non solo italiana, ma proprio il sistema scolastico così come lo conosce la maggior parte di noi, così come l'ho vissuto io. Lui usa i nomi David e Rachel, ma io li italianizzo di nuovo per praticità: Davide e Rachele. E vi avviso che è molto forte anche questo, quindi brace, perché lui appunto scrive dalla sua profonda delusione. A volte quando scriviamo dalle ferite aperte siamo più cattivi in un certo senso che quando scriviamo dalle cicatrici. Anzi, una premessa fondamentale. Se mi stai ascoltando e sei insegnante, ti chiedo di non offenderti, ti chiedo davvero di non sentirti giudicato o giudicata, e se ti senti chiamato o chiamata in causa, ti chiedo di guardarti dentro e metterti in dubbio, metterti in discussione. Te lo chiedo dalla mia esperienza personale, perché spesso quando qualcosa che leggo online mi smuove dentro è perché o non sono assolutamente d'accordo e va contro i miei valori completamente, o perché c'è un fondo di verità e allora capisco che devo lavorare su di me. In entrambi i casi, però, credo che l'evoluzione stia proprio lì, in quel momento in cui ci sentiamo provocati, ci sentiamo criticati, ci sentiamo giudicati e scegliamo, invece di offenderci, di aprire la mente. E quindi lo auguro a te quanto a me, di cogliere, abbracciare questo momento, perché l'evoluzione sta lì. E adesso vi leggo la traduzione dell'articolo. Davide impara a leggere all'età di 4 anni. Rachele impara a leggere all'età di 9 anni. Nello sviluppo normale, quando entrambi i bambini avranno 13 anni, non si potrà dire quale dei due abbia imparato per primo. E aggiungo io, perché questo articolo è più vecchiotto, ma da studi più recenti sappiamo che la differenza di età, la differenza di lettura già non si vede all'età di 11 anni. A 11 anni la differenza tra chi impara a leggere prima o dopo è davvero inesistente. E poi continua. Quel vantaggio di 5 anni di Davide non significa nulla, ma a scuola attribuirò a Rachele un'etichetta di disabilità nell'apprendimento e rallenterò un po' il talento di Davide. Per ricevere il mio stipendio, insegno a Davide a dipendere da me e aspettare che sia io a dirgli quando andare avanti e quando fermarsi. Lui non riuscirà a superare quella dipendenza. E metterò Rachele nel gruppo dei bisogni speciali, tra virgolette. Dopo pochi mesi, sarà lì che lei rimarrà per sempre. In 26 anni di insegnamento a ragazzi ricchi e poveri, non ho quasi mai incontrato un bambino disabile nell'apprendimento, tra virgolette. Non ne ho quasi mai incontrato nemmeno uno superdotato o di talento, sempre tra virgolette. Non esiste un modo giusto per essere istruiti. Ci sono tanti modi quante le impronte digitali. Non abbiamo bisogno di un curriculum nazionale, né di test nazionali. Entrambe queste iniziative nascono dall'ignorare come le persone imparano o dal decidere di esserne indifferenti, di rimanerne indifferenti. Non posso più insegnare in questo modo. Dopo essersi licenziato, Gatto ha scritto un libro che si intitola Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Che tradotto a grandi linee potrebbe essere: ci stanno rendendo stupidi, il curriculum segreto della scuola dell'obbligo. In questo libro Gatto ha affermato che le scuole costringono gli educatori a insegnare ai bambini 7 lezioni pericolose. Ve ne parlo brevemente una ad una perché io le ho trovate veramente interessanti. E anche se non, magari non rispecchiano esattamente il sistema scolastico italiano, secondo me comunque si possono trarre delle lezioni anche per il sistema scolastico italiano, ma anche per la genitorialità in generale. Lezione pericolosa numero 1 che insegniamo a scuola è la confusione. Gatto dice che il modo in cui insegniamo non aiuta i bambini a costruire un'immagine coerente del mondo. Per esempio, in matematica gli studenti imparano a memoria la trigonometria, ma non hanno la possibilità di costruirla davvero. Perdono l'occasione di vedere come si applica, per esempio, un'ipotenusa, come quando si progetta una casa, o di usare le mani per imparare, di rendere la matematica l'esperienza sensoriale che dovrebbe e potrebbe essere. E chi ha il corso co-schooling sa che questo ovviamente a me è piaciuto molto, perché secondo me la matematica proprio deve essere un'esperienza sensoriale. Capire che cos'è 1000 come quantità, tenerlo in mano, tenere un cubo del 1000 in mano, capire appunto il numero e i numeri, la quantità, non solo in maniera astratta ma proprio in maniera sensoriale. Capire per esempio che cosa significa fare una divisione in termini pratici, visualizzarla, risolverla con le mani più che con operazioni matematiche, con regole che l'insegnante ci dice. Gatto dice: tutto ciò che insegno mi sembra fuori contesto. A dire il vero, lui dice: tutto ciò che insegno è fuori contesto. Non c'è da stupirsi che i bambini siano confusi su come le cose si incastrano tra loro. Questo si traduce in tantissimi studenti che si diplomano o laureano con un volume di spazzatura accademica che non li prepara affatto per il futuro. Ho parafrasato, però ecco, questo era il contesto. Lezione pericolosa numero 2 che insegniamo a scuola è la gerarchia in classe. Gatto scrive: le scuole insegnano che gli studenti devono rimanere nel livello a cui appartengono. Ognuno ha un posto adeguato nella piramide. E con questo lui intende che i bambini imparano a rimanere fermi, imparano a maturare alla stessa velocità di tutti gli altri e ad adattarsi allo stampo dello studente modello. La scuola ha una categoria ordinata per tutti, rende chiara la posizione di ogni persona nella gerarchia, nella piramide, e i bambini sono incoraggiati a ricercare lo status, a competere, a compiacere gli adulti, invece che a imparare e collaborare insieme tra di loro. Lezione pericolosa numero 3 che insegniamo a scuola, l'indifferenza. Nella scuola che conosco io, dice Gatto, i bambini imparano a non interessarsi troppo a nulla. Per esempio, quando una lezione di un'ora è finita, ci si aspetta che gli studenti smettano di studiare la materia precedente e inizino a studiare quella successiva. Non importa quanto la materia che stanno facendo gli piaccia, non importa quanto i bambini vogliano continuare a studiare quella materia, a esplorarla, quanto rispecchi il loro interesse, non importa quanto poco interesse abbiano invece nella materia successiva, quando suona la campanella i bambini sono costretti ad accendere o spegnere i loro interessi, proprio come se fosse un interruttore della luce. Non possono seguire i propri interessi, non possono seguire le proprie ossessioni, le proprie passioni o approfondire argomenti che amano. Quelli che lo fanno, purtroppo, vengono lasciati indietro e puniti, tra virgolette, con un voto basso. Lezione pericolosa numero 4 che insegniamo a scuola: la dipendenza emotiva. I bambini imparano a fare affidamento sugli insegnanti e aspettano che siano loro, gli adulti, a dirgli come dovrebbero sentirsi. Come scrive il Gatto, utilizzando stelline e segni rossi, faccine felici e tristi, premi e punizioni, io costringo i bambini a diventare emotivamente dipendenti dalla mia lode, dal mio giudizio. Considera il linguaggio del corpo di un insegnante. È uno dei nostri strumenti più potenti, caldo e accogliente, severo e chiuso. Agli studenti viene insegnato a sentire ciò che i loro insegnanti vogliono che sentano. Non c'è spazio per sviluppare l'indipendenza emotiva. E tra l'altro questo possiamo tranquillamente prendere tutto questo concetto e applicarlo alla genitorialità in casa. Quindi, se sei genitore, torna indietro, riascoltalo, perché questo esattamente è ciò che fa la punizione, il castigo, il premio. Non lascia spazio per sviluppare l'indipendenza emotiva. Lezione pericolosa numero 5 che insegniamo a scuola è la dipendenza intellettuale. Togliamo ai bambini l'occasione di pensare per sé, da sé, da soli e di sviluppare le proprie prospettive. I bravi studenti aspettano che un insegnante dica loro che cosa fare, scrive Gatto. Così facendo i bambini imparano ad aspettare che altre persone diano il significato alle loro vite e i bambini che fanno le cose a modo loro o fanno domande difficili vengono etichettati come bambini problematici. Hanno poco spazio per sviluppare le proprie idee. Invece i bambini che difendono gli ideali dei loro insegnanti, qualunque essi siano, vengono premiati ed elogiati. Anche questo si può tradurre tale quale nella genitorialità, farlo uscire dalle mura scolastiche, farlo entrare in quelle della casa. Lo so che è un messaggio molto forte, però credo che veramente per dei cambiamenti grandi ci vogliano dei messaggi forti, quindi spero che possiate accoglierli, ecco, con mente aperta. Lezione pericolosa numero 6 che insegniamo a scuola: autostima provvisoria. Insegniamo ai bambini che il loro valore deriva da ciò che un professionista pensa di loro. Le pagelle, i voti e i test insegnano ai bambini che non dovrebbero fidarsi di se stessi o dei loro genitori, ma dovrebbero invece fare affidamento sulla valutazione di funzionari certificati. Sapete che io ne parlo spesso e le chiamo le autorità. Quindi il bambino, attraverso questi continui sistemi di giudizi che misurano il loro valore, tra virgolette, di individuo, impara a rispettare ciecamente le autorità e a fare affidamento sulla valutazione che queste autorità hanno di lui. In passato i bambini svolgevano la maggior parte del loro apprendimento a casa, spiega poi Gatto nel capitolo, il che significava che bambini diversi portavano prospettive uniche in classe, ma ora i genitori sono scoraggiati addirittura dal lasciarsi coinvolgere troppo, scoraggiati dalla scuola, e come conseguenza alcuni bambini e ragazzi si vergognano perfino ad avere idee e opinioni che non sono in linea con i programmi di studio approvati dallo Stato e dalla scuola e dagli insegnanti. Lezione pericolosa numero 7 che insegniamo a scuola: non ci si può nascondere. A scuola i bambini sono costantemente sorvegliati e controllati, non hanno privacy, non hanno spazio personale, hanno davvero pochi diritti. Di conseguenza i bambini non possono sviluppare l'autonomia, il che li porta anche a problemi come, per esempio, l'uso eccessivo degli schermi a casa, perché stare davanti a uno schermo non richiede una grande capacità di autonomia come richiederebbe invece, per esempio, il gioco autonomo. Le persone scoprono soluzioni creative, scrive Gatto, quando hanno la libertà di sperimentare, di fallire e di riprovare. Ma quando i bambini sono costantemente valutati e monitorati, non possono sviluppare questa abilità e a scuola purtroppo sono sempre sotto l'occhio vigile degli adulti che sono pronti a correggerli. Queste sono le 7 lezioni pericolose di cui Gatto parla nel suo libro. Naturalmente il messaggio di Gatto non è che ogni bambino abbia ognuno di questi problemi o che tutti gli insegnanti cadono in queste trappole o insegnino queste lezioni pericolose, perché poi spesso e volentieri, insomma, quando uno si sente provocato, alla fine la sua mente va in quella modalità bianco o nero e va agli estremi. Quindi no, non è così. E come dicevo prima, se ti sei sentito o sentita chiamata in causa, ti invito davvero a rifletterci con mente aperta e metterti in dubbio, in discussione. È un po' come quando qualcuno mi muove una critica, se io mi offendo e attacco a mia volta e critico a mia volta, perdo davvero l'opportunità di mettere in pratica ciò che ho imparato con fatica in questi anni dell'evoluzione personale, e inoltre perdo anche l'opportunità magari di imparare qualcosa dall'altra persona. Invece quando ascolto attivamente e mi metto in una posizione di umiltà, magari invece rimango poi della mia idea, però magari invece imparo qualcosa. Mi viene un po' in mente quella citazione della mamma di Jane Goodall che diceva che se le persone non sono d'accordo con te, la cosa importante è ascoltarle, ma se poi le hai ascoltate attentamente e pensi ancora di avere ragione, allora semplicemente devi avere il coraggio delle tue convinzioni. Non so se ha senso e non so perché mi sia venuta in mente in questo momento, ma è così che funziona la mia ragnatela di pensieri. E a tale proposito, parlando proprio di critiche, eccetera, eccetera, vi racconto un po' un dietro le quinte. Da poco, in seguito ad alcuni miei post o storie, non mi ricordo, sulla scuola su Instagram, qualcuno in privato mi ha scritto che sono presuntuosa, supponente, e che sembra che io abbia tutte le risposte. Se io a quella persona, a quella critica, avessi risposto con un attacco, avrei perso un'occasione di apprendimento. Ora, ci va anche sicurezza di sé. Io so a livello intellettuale che non sono presuntuosa né supponente e che soprattutto non ho tutte le risposte, anzi, quindi perché prendermela a livello emotivo? E allora quello che ho fatto è questo: le ho fatto alcune domande in privato, le ho chiesto di scrivermi le frasi dei miei post o delle mie storie che secondo lei riflettevano presunzione, e poi l'ho gentilmente portata a vedere il mio punto di vista e l'obiettività di ciò che avevo scritto. Alla fine, dopo una lunga conversazione per messaggio, mi ha addirittura scritto che aveva interpretato le mie parole sulla base delle sue insicurezze come insegnante, cosa che io ho apprezzato tantissimo, perché davvero, se non abbiamo noi l'umiltà di ammettere i nostri errori, come facciamo ad insegnarla a qualcuno? E E soprattutto so quanto sforzo richieda, ecco, quindi lo pratico io stessa con i miei figli e quindi credo che sia veramente bello celebrarlo questo aspetto quando lo notiamo in noi stessi. Però ecco, questo per dirvi che non sempre va così, non sempre va così nei miei confronti, a volte va così nei confronti degli altri, che magari io mi sento di muovere una critica, anche se devo ammettere che io ultimamente, ma proprio come etica personale, non muovo più critiche, ma faccio domande. Proprio per capire, perché magari un qualcosa, come dicevo prima, che io non, che io sento di criticare, in realtà è perché non l'ho capito. Quindi prima preferisco fare domande e magari, se poi proprio non sono d'accordo, allora dire il mio punto di vista con gentilezza e rispetto e chiedere che cosa ne pensi tu. Quindi avviare una conversazione costruttiva. Quindi ripeto, il messaggio di Gatto non è generale, non è rivolto a tutti i bambini e le bambine, a tutti gli insegnanti e le insegnanti. Il messaggio di Gatto è che il sistema educativo nel suo insieme tende a insegnare queste lezioni pericolose in un modo o nell'altro. Il suo messaggio è che gli insegnanti non sono da biasimare, perché molti hanno iniziato per le ragioni giuste, lo scrive anche nel libro, ma gli incentivi e le linee guida della scuola li hanno poi spinti verso la direzione sbagliata. E scrive anche una cosa a cui io in realtà non credo e che non condivido, che non importa quanto duramente gli insegnanti vogliano resistere a questo sistema, il sistema prima o poi li fagocita e loro iniziano a sviluppare abitudini controproducenti come educatori, abitudini che magari loro all'inizio non sentivano proprie. Ecco, io a questo voglio non credere, con tutte le mie forze non voglio crederci. Gatto parla da ferite aperte, da profonde delusioni, ma io credo nell'essere umano e nella sua forza, nella sua flessibilità mentale e a dirla tutta il fatto che Gatto si sia licenziato dopo 30 anni e abbia cercato soluzioni alternative per insegnare ai bambini in un modo che lo rappresenta e in cui crede, un po' contraddice questa sua teoria, perché per me è una prova che se lo si sceglie si può non lasciarsi fagocitare dal sistema o comunque, come ha fatto lui, uscirne. Io personalmente negli ultimi anni ho parlato tantissimo con insegnanti, soprattutto dopo aver creato il progetto La Tela Teachers, e ho davvero sentito la forza di questo sistema scolastico malsano, anche attraverso le loro parole, i loro racconti. Ho sentito il senso di impotenza che tanti insegnanti provano. So che tanti provano a cambiare le cose dal basso, ma che il sistema resiste al cambiamento perché è un sistema, centennale, e quindi lo so che è difficile, perché la scuola è un'istituzione centralizzata, la maggior parte delle scuole sono gestite dal governo e spesso anche le scuole private hanno la stessa struttura e per decentralizzare l'educazione si ha bisogno di nuove aziende dell'educazione che provano tattiche diverse, di innovatori e pensatori indipendenti che sperimentano idee nuove, di genitori e figli disposti a cambiare le carte in tavola e a scegliere un approccio diverso. Ma in questi anni ho anche sentito la forza della passione di insegnanti che dicono: nonostante tutto, io non mollo, io faccio le cose diversamente nella mia classe. Perché anche se solo nel mio piccolo, anche se non in tutto quello che voglio cambiare, io posso cambiare qualcosa, anche solo di minuscolo. E mi dicono appunto, io non desisto perché insegnare è la professione che ho scelto e la mia priorità sono i bambini a cui insegno, la mia priorità è il loro futuro, la mia priorità è la generazione che sto aiutando a crescere. E queste persone sono la ragione per cui la Tela Teachers continua a crescere e prima o poi saremo così grandi da far arrivare la nostra voce da qualche parte e creare un impatto vero e sostanzioso. Io ci credo e se fai parte della Tela Teachers so che ci credi anche tu. E se non ne fai a parte ti invito a registrarti su www.latela.com/insegnanti. E se non ce la faremo, magari provarci cambierà così tanto ognuno di noi che decideremo, proprio come ha fatto Gatto, di smettere di cercare di riformare un sistema rotto e invece scegliere di uscire dal sistema e costruire opzioni nuove e magari migliori. E poi saremo così tanti che non potranno ignorarci, chi lo sa. Quindi dai, anche in questo caso possiamo vedere dalla prospettiva del in un modo o nell'altro vinciamo comunque. Ok, mi fermo perché poi mi lascio trasportare dalla passione. Ti ricordo che mi trovi anche su www.latela.com, ovviamente, e su Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Se vuoi approfondire questo discorso sulla scuola, ci sono anche degli episodi molto belli sul libro di Michelle Borba, Thrivers, ce ne sono 3 per ora, mi sembra, e ci sono anche dei post sul mio blog proprio sulla mia visione dei voti e dei giudizi a scuola, che ti invito ad andare a cercare. Anzi, magari è molto semplice cercare sul blog in realtà, perché c'è proprio una barra che dice cerca episodio, cerca post, però magari, se mi ricordo, li metto nelle note dell'episodio. Poi a volte lo dico nell'episodio e poi invece mi ricordo di farlo, quindi niente, vabbè. Ok, fatto, finito. Grazie per avermi ascoltata fino qua, anche quando inizio le mie ragnatele di pensieri, e non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!